Vediamo adesso come sono fatti in dettaglio i pacchetti TCP, UDP e poi IP. Allora, il livello di trasporto TCP definisce i dati da trasmettere, il pacchetto, mettendoci una serie di word, cioè la trasmissione avviene inviando una serie di parole di 32 bit, notate che sono numerate da 0 a 31. Quindi il pacchetto a sua volta viene impacchettato mediante una sequenza di word di 32 bit. Alcune word, le prime 6, contengono il cosiddetto header del pacchetto TCP, cioè una serie di informazioni che dicono, per esempio, chi è l'emittente, la relativa porta iniziale, chi è la destinazione, il numero di sequenza del pacchetto, un po' di bit di parità e altre informazioni che adesso non ci interessano. E poi a un certo punto, dalla settima volta, iniziano i dati veri e propri che vengono trasmessi, fino a una lunghezza di 500 byte complessivi. Poi ovviamente il prossimo pacchetto contiene gli altri dati. Questo per quanto attiene al pacchetto TCP. Se invece la trasmissione avviene con UDP, come potete osservare, è anche proprio più semplice, perché all'UDP non interessa nulla sulla sequenza dei pacchetti, altri controlli, che non siano semplicemente chi manda, chi riceve, quanto è lungo complessivamente il pacchetto e un po' di bit di parità del pacchetto. Però la trasmissione si esaurisce nel pacchetto UDP. Non ci sono altri pacchetti UDP collegati. La singola trasmissione UDP nasce e muore con il pacchetto UDP. Quindi poi dopo un po' di word, anche qui sempre organizzati con parole di 32 bit, sequenze di parole di 32 bit, dove leggere semplicemente il primo di una parola. La cosa importante da dire è questa: il pacchetto TCP o UDP viene messo all'layer 4 di trasporto, poi a sua volta si scende sul layer 3, che è il layer IP. Lo strato IP riceve il pacchetto TCP o UDP e a sua volta incapsula quel pacchetto in un pacchetto IP. È come quando nella metafora postale voi pigliate la pagina di libro, la mettete in una busta e casomai più buste le mettete in una busta più grande dei diari. Ogni livello, quando si scende, imbusta il pacchetto precedente in un pacchetto suo. Questa è la logica complessiva. Il pacchetto IP, vedete cosa fa? Ad ogni pacchetto proveniente dal transport layer viene aggiunto un altro header, cioè le informazioni di IP, con l'indirizzo del destinatario composto da 32 bit, ossia 4 numeri di un byte, perché questi complessivamente fanno 32 bit. Infatti con 32 bit nel mondo si riescono ad indirizzare 2 alla 32esima macchine diverse, il che significa alcuni miliardi, circa 4 miliardi e mezzo. Si pensava un po' di anni fa che fossero abbastanza, si è scoperto che invece la situazione è quasi sfuggita. Poi vedremo come evolve questa cosa qui. E quindi il pacchetto IP provvede all'estradamento dei pacchetti ricevuti, perché a questo livello, a livello di rete, che IP si preoccupa di dire al router dove deve mandare finalmente il pacchetto. A destinazione, il pacchetto IP ricevuto dal router di destinazione viene spogliato dell'involucro IP e viene rimesso nell'involucro semplicemente TCP o UDP mandato allo strato superiore del destinatario, finché poi vengono rimossi anche gli header TCP o UDP e rimangono solo i dati, passati finalmente all'layer 7. Ogni volta che si scende di layer si aumenta l'imbustamento, cioè l'header, viene aggiunto sempre l'header del pacchetto sottostante. Ogni volta che si sale di livello viene rimosso l'involucro del livello sottostante, finché alla fine, all'ultimo livello, rimangono solo i dati veri e propri che costituivano il pacchetto. Dati poi vengono composti insieme a formare finalmente il messaggio o file originario. Abbiamo fatto accenno all'esistenza di un particolare protocollo che si trova a livello di internet working, l'IF3, che è l'Internet Control Message Protocol, l'ICMP. Questo protocollo invia dei messaggi che consentono di capire se quella destinazione è raggiungibile o no, o quali rotte seguire per arrivare a una certa destinazione. Lo vedremo meglio in laboratorio. Esiste una utility chiamata PIG, proprio da scrivere così il comando, in una finestra di comando, voi potete scrivere PIG, per esempio il nome di un computer, www.unifc.it, o il suo indirizzo se ce l'avete. Il computer di destinazione, se è in piedi ed è raggiungibile, risponderà e vi manderà, nel caso di Windows, 4 risposte. Oppure, se non riuscite a raggiungerlo, Windows vi dice nessuna risposta. E quindi sapete che quel computer o non è acceso, o per qualche motivo non c'è una rotta che riesca a raggiungerlo. Ci sono dettagli che poi vedremo meglio in laboratorio. Comunque, il protocollo che sta dietro a questo meccanismo di controllo della raggiungibilità dei computer su internet si chiama Internet Control Message Protocol. Il pacchetto IP, abbiamo detto che a sua volta contiene una serie di ulteriori informazioni che non stiamo ad analizzare, che costituiscono un header verso il pacchetto che gli è arrivato da sopra. Attenzione che dalla settima parola in poi, qui dove notate i dati cominciano qui, per dati intendiamo il pacchetto TCP che gli è arrivato da sopra, quindi compreso l'header del pacchetto TCP che diventa dati per il pacchetto IP. È un gioco di buste dentro le buste. Alla fine apri tutte le buste e ottieni finalmente il foglio. Quindi, scendendo a livello IP, una busta dentro una busta. Infatti si parla anche di imbustamento del protocollo. Quando si sale, si toglie, si apre la busta, e ogni volta che si sale si apre la busta finché non si riotterranno i dati finali. Gli indirizzi IP di cui abbiamo parlato finora, più correttamente, sono i cosiddetti indirizzi IP della versione 4, perché i protocolli di TCP/IP si sono sviluppati nel tempo. La struttura come la conosciamo adesso è la versione 4, quella di 32 bit, cioè ogni computer nel mondo collegato a internet riceve un indirizzo univoco di 32 bit. Non ci sono due indirizzi uguali di 32 bit nel mondo, non ci dovrebbero. Adesso capiremo un attimo perché è condizionale. Allora, si pensava che con 32 bit, quindi alcuni miliardi, si fosse arrivato al problema dell'esaurimento del numero di indirizzi. La realtà ha dimostrato che era stata troppo ottimistica questa scelta. Vedremo che è stato ipotizzato invece un nuovo protocollo che viene ormai utilizzato, anche se non molto, che è la versione 6. Dell'impianto. La versione 6 perché si è passati dagli attuali 32 bit, no, senza un palo, si è passati a 128. Per cui attualmente l'indirizzamento che pian piano si spera venga implementato da tutte le macchine sarà a 128 bit, come vedremo. Allora, dal punto di vista dei computer, i 32 bit bastano. Il problema siamo sempre noi umani, come al solito. A me dà molto fastidio ragionare. Voi pensate se doveste scrivere nel vostro browser http://100111032 così, invece di www.ifc.it, la situazione è drammatica. Allora si è almeno fatta una via di mezzo, invece di scrivere 32 bit in binario, si sono raggruppati in bit a blocchi di 8, e quindi in 32 bit ci sono 4 blocchi di 8 bit. Ogni blocco viene scritto in decimale invece che in binario, separandolo dal blocco successivo con un punto. Quindi, per esempio, 193.206.200.15.25, quello che può essere, identifica un particolare indirizzo 32 bit che corrisponde a un particolare computer. Quindi, nella pratica, quando, come vi ho parlato prima del DNS, si scambiano gli indirizzi, in realtà quando il DNS risponde, ti manda proprio l'indirizzo binario. E solo quando noi umani leggiamo l'indirizzo, li scriviamo noi che li scriviamo in decimale. Ma non ne avrebbe bisogno il computer. Vorrete che il computer non si trovi a suo agio con una bella sequenza di 32 bit? Il linguaggio binario, nel caso del computer, è ovviamente il linguaggio fondamentale che utilizza. Vabbè, quindi detto questo, ho spiegato perché gli indirizzi IP sono normalmente espressi con blocchi di 4 blocchi di numeri decimali, è solo una comodità per noi. Voi dovete pensare che i computer si identifichino su internet inviandosi sequenze di 32 bit che corrispondono all'indirizzo dell'altro computer. Per esaminare meglio però la struttura dell'indirizzo, l'indirizzo IP è strutturato come un indirizzo telefonico, come un numero telefonico. Quando voi componete un numero telefonico, è vero che alla fine componete una serie di cifre 0, 8, 2, 5, 4, 7, eccetera, però voi stessi sapete che una parte iniziale del numero telefonico è in realtà il prefisso, mentre la parte finale è il vero e proprio numero telefonico. Ovviamente sono inscindibili, nel senso che non potete più, ormai da parecchio tempo, chiamare qualcuno senza fare anche il prefisso. Prima, invece, a un certo periodo, se si era nello stesso distretto telefonico, si poteva non fare il prefisso. Beh, adesso non esiste più, se vogliamo è anche corretto, perché ci sono tanti di quei prefissi e numeri che è bene dire subito qual è il prefisso telefonico. Nel caso dell'indirizzamento IP dei computer su internet, anche nell'indirizzo IP esiste una parte iniziale che svolge il ruolo di prefisso ed è il cosiddetto prefisso di rete, e una parte finale dell'indirizzo che invece è l'indirizzo dell'host, cioè del computer vero e proprio. Quindi esiste esattamente la stessa logica. E così come i prefissi telefonici possono essere più o meno corti o più o meno lunghi, anche i prefissi di rete degli indirizzi IP dei computer su internet sono più o meno corti o più o meno lunghi. La tipologia dei prefissi di rete è divisa in classi. Quindi i primi bit di un indirizzo IP identificano la classe di appartenenza di quel computer che ha quell'indirizzo. Vediamo meglio che cosa sono le classi. La classe A si ha quando il primo bit dei 32 bit è 0. I successivi 7 bit, quindi per complessivi 8 bit, il prefisso di rete di classe A occupa 8 bit, però il primo deve essere sempre 0, identifica la rete vera e propria, mentre i restanti 24 bit, 24 e 8 fa 32, identificano l'host, cioè il computer, all'interno di quella rete. Il primo byte è sempre compreso quindi tra 0 e 127, perché se il primo bit è a 0 abbiamo solo 7 bit che fanno un massimo di 127, il che significa che abbiamo un totale, tolto tutti i 0 che non vengono usati, di 127 nel mondo, c'è un totale di 127 reti di classe A. Da 0 a 127 sarebbe 128, tolta tutti i 0 abbiamo una rete, in realtà anche tolta l'ultima, tutti uno che non viene usato, quindi ci sono 126 reti di classe A nel mondo. Però attenzione, ognuna di queste 126 reti può contenere un massimo di quanti computer? 24 bit corrispondono a 2 alla 24esima, il che significa che stiamo parlando della bellezza di oltre 16 milioni di computer presenti in ciascuna rete di classe A. Quindi ce ne sono 126 nel mondo, ma ognuna ha 16 milioni di passi di computer, e quindi immaginate quanto siano grosse queste reti. Perché avere le reti, le classi di reti? Come, perché avere i distretti telefonici? Per comodità fisica dell'operatore, lui raggruppa insieme tutti i computer che si trovano fisicamente vicini e compongono la rete. anche se ovviamente di classe A, perdete tanti computer che sono logicamente sparpagliati nel mondo. Comunque, quando si attribuiscono gli indirizzi ad un'organizzazione in internet, quindi cominciate a capire che non si attribuiscono indirizzi dei singoli computer, ma si attribuiscono classi di indirizzi. Quindi le prime più antiche organizzazioni internet del mondo ricevettero classi A, poi pian piano la cosa si è assottigliata, perché la classe A è troppo grossa. Se non c'hai veramente 16 milioni di computer, certo, rischi di tenerti riservato un sacco di numeri utilizzati. Allora nasce la classe B. La classe B si ha quando i primi due bit corrispondono a 1 e 0. Devono essere sempre fissi 1 e 0. Complessivamente il prefisso di rete utilizza 16 bit. A parte i primi due che sono fissi 1 e 0, ne restano 14. Ok? 14 bit identificano la rete, che ne fa, diciamo, oltre 4.000 reti disponibili con la 14esima, parte dalla prima naturalmente. Comunque abbiamo oltre 4.000 reti di classe B. I restanti 16 bit identificano i computer della rete, il che significa che con 16 bit che identificano i computer, io ho un numero complessivo di computer per ogni rete di classe B che supera i 65.000, 2 alla 16esima. 65.000 e oltre computer in ciascuna delle 4.000 e oltre reti di classe B. Siccome i primi due bit sono fissi 1 e 0, il primo byte, se lo vedete in decimale, deve essere compreso tra 128 e 191. Tra 128 e 191. Quindi quando voi leggete in decimale, senza che state a guardare i bit, quando vedete che una rete ha come primo numero un numero inferiore a 127, fino a 127 di classe A, da 128 a 191, il primo numero decimale, vuol dire che è di classe B. Bene, classe C. La classe C estende ancora di più il prefisso, qui abbiamo il paradosso che è più lungo il prefisso del numero, ma ci sono ragioni ovvie. Allora, le reti classe C hanno i primi tre bit fissi 1, 1, 0. Il che significa che, avendo un totale di 24 bit come prefisso di rete, tolti i primi tre, ne ha 21 disponibili. Ok? 21 disponibili significa che abbiamo parecchi milioni di reti, 2 alla 21esima. Perché se 2 alla 20esima fa omega, 2 alla 21esima fa omega per 2. Quindi abbiamo oltre 2 milioni di reti di classe C presenti nel mondo. Ciascuna rete utilizza 8 bit per identificare gli host. Quindi abbiamo un massimo di 254 host in ogni rete, perché il primo che ha tutti 0 e l'ultimo che ha tutti 1, come al solito viene sempre scartato. Quindi dirò perché. Quindi ogni rete di classe C può avere al massimo 254 host nella rete, perché utilizza 8 bit per l'indirizzamento dell'host. Siccome i primi 3 bit del primo byte devono essere 1, 1 e 0, voi capite che una rete di classe C, se il primo byte è decimale, ha un valore compreso tra 192 e 223. Quindi, ad esempio, quell'indirizzo di esempio che vi ho scritto là io, 193.200, di che classe è? Evidentemente una rete di classe C, adesso lo potete dire. Quindi quella rete identifica un insieme di non oltre 254 computer. Il prefisso di rete, attenzione, che è costituito in questo caso, essendo di classe C, dai primi tre, quindi 193.206.200 è il prefisso che identifica quella particolare rete di classe C, che all'interno ha 254 macchine numerate da 1 a 254. Perché non si utilizza l'indirizzo di host che ha tutti 0? Perché l'indirizzo di host tutti 0 corrisponde alla rete genericamente, a nessuna macchina in particolare.
identifica la rete e il nodo delle macchine. Lost route.
Quindi lost number uguale a tutti i bit 0 identifica semplicemente la rete, nessun computer. Lì lost address, che ha tutti 1, identifica tutti i computer della rete. Cioè, se voi mandate un pacchetto all'indirizzo che ha come parte host tutti i bit 1 equivalenti, o se volete, per esempio in quel caso 143.206.200.255, che corrisponde a tutti i bit 1, voi mandate quel pacchetto in broadcast a tutti i computer della rete, in un unico corpo. Infatti si chiama indirizzo di broadcast, mentre tutti i 0 è l'indirizzo della rete. Sono due cose diverse. Chiaro? Ripeto, tutti i bit dello address a 0 identifica generalmente la rete, nessun computer, la rete come entità di rete. Tutti i bit dello address a 1 sono i cosiddetti indirizzo di broadcast, per cui un pacchetto inviato a questo indirizzo andrà inviato a tutti i computer della rete. Vi spiegherò poi il perché di questa particolarità quando parleremo di altro, per esempio il protocollo di HCP, perché ogni tanto non si sa a quale computer votarsi, quale salto votarsi, no? Allora un computer in una rete IP fa broadcast, dice scusate aiutatemi, chi è il primo che mi risponde? Siccome lui fa broadcast non sa chi, però quando gli risponde quello sa chi è, da quel momento in avanti colloquiano. Quindi l'indirizzo di broadcast è fondamentale per tutta una serie di servizi che poi vedremo. Bene, però le classi non finiscono qui. Le classi non finiscono qui perché poi ci sono alcune classi speciali. Le classi dal punto di vista teorico sì, perché quando ti sei preso i primi 4 bit, poi se ti prendi il byte, se ti prendi il 4 byte non ci sono più indirizzi dell'host. Quindi le classi ufficiali sono queste. Poi ci sono alcune esigenze particolari. La rete di classe D, come Domodossola, è una rete nella quale i primi 4 bit sono 1110. A che cosa serve questo particolare tipo di distretto telefonico equivalente, cioè di rete? In realtà non si fa riferimento ad una vera e propria rete, è utilizzato per la distribuzione dei cosiddetti servizi multicasting. Allora, che cos'è il multicasting? Il multicasting è una maniera di inviare pacchetti a più computer contemporaneamente, ma non necessariamente a tutti, solo a quelli che lo vogliono. Immaginate come se uno si abbonasse a un bollettino e poi riceve il bollettino, ma chi non è abbonato non lo riceve. Però il bollettino è sempre quello che viene inviato in copia identica a tanti, un po' come le mail in list, no? Bene, il multicasting risolve il problema del congestionamento del traffico su internet. Immaginate, tutti quanti avete Alice TV a casa e guardate Alice, guardate la TV sul computer. Quindi a voi la televisione di Alice TV o qualunque servizio che guardate vi arriva su IP, anzi su un flusso di pacchetti UDP. Quando guardate la TV sul computer, voi ricevete uno streaming di pacchetti UDP. Siccome però probabilmente non siete solo voi a guardare quel programma in quel momento, ma ci saranno migliaia di utenti, se il server centrale che spedisce la trasmissione TV ne facesse un altro flusso ripetuto a tutti gli utenti, internet si congestionerebbe istantaneamente, non ce la farebbe la linea telefonica leggera. Invece, col meccanismo del multicasting, il flusso di pacchetti inviato in uno solo sono i router che guardando l'indirizzo di classe D dei pacchetti capiscono che sono pacchetti da mandare agli abbonati in un certo modo. Adesso ovviamente non ci addentriamo troppo, però almeno quando il router vede un indirizzo di classe D capisce che sta facendo multicasting, quel pacchetto non lo duplica, ma lo prende lo stesso pacchetto e lo consegna anche a destinazione della rete locale. Ma il flusso principale per il router non viene duplicato, è unico. In questo modo si ottiene il multicasting, che non è broadcasting, perché se fosse broadcasting lo stesso pacchetto sarebbe spedito a tutti. Invece no, non a tutti, a quelli che sono lavorati al multicasting, diciamo questi termini. Siccome i primi 4 bit sono 1110, evidentemente il primo byte è compreso fra 224 e 239. Basta fare un po' di traduzione dei primi bit di decimale e si scopre. Quindi quando trovate indirizzi di questo tipo, scoprite che sono indirizzi di natura particolare. Poi c'è la classe E, dove i primi 4 bit sono 1111, anche qui non si fa riferimento a nessuna particolare lettera, ma degli eventuali servizi. Comunque per ora sono indirizzi riservati, non ci si fa niente, sta lì, è riservato per sviluppi futuri. Siccome i primi 4 bit sono tutti 1, il primo byte è fra 240 e 255, però non ci interessa più di tanto. Bene, chiaro quello che abbiamo detto, possiamo andare avanti. Allora, il piano è la versione 6, perché la versione 4 che attualmente viene usata, fatta nel modo che abbiamo detto, è limitata a 32 bit. Comunque sia, il problema della penuria degli indirizzi ha fatto in modo che ormai non ci siano più indirizzi da dare ai computer. Allora, prima di parlare di impianto di espressione 6, torniamo un attimo indietro e parliamo del modo con cui nella versione 4 si è tentato di affrontare il problema e lo si è temporaneamente risolto. Allora, si è detto, se io do a un'organizzazione una rete, per esempio, di classe B, e quindi in teoria in quella rete di classe B, avendo 16 bit a disposizione, questa organizzazione pensa di poter collegare 65.000 macchine, poi in realtà ne collega 6.000, o più semplicemente per fare dei conti più pratici, in una rete di classe C, in teoria abbiamo detto che gli ultimi 8 bit sono riservati allo standard, tolti il primo e l'ultimo, la rete del broadcast address 254. Se un'organizzazione che riceve indirizzi di classe C, in realtà dei 254 ne utilizza solamente 54, ne restano 200 sprecati. Allora, che cosa è successo in realtà in internet nel tempo? È successo che le varie organizzazioni hanno ricevuto classi di indirizzi, non le hanno utilizzate mai tutte, spreca qua, spreca là, alla fine quelli che teoricamente sembravano abbastanza, 4 miliardi e passa di indirizzi, si sono rivelati insufficienti. Non perché si siano collegati 4 miliardi e mezzo di macchine, ma perché si sono riservati 4 miliardi e mezzo di indirizzi sprecandoli. Allora, per ovviare al problema in attesa della soluzione definitiva, che è quella delle PQ6, si è adottato un accorgimento utilizzando i cosiddetti indirizzi di classi private. Che cosa sono le classi private? Si è deciso per ciascuna delle tre classi A, B e C di riservare alcune classi in modo che non fossero mai pubbliche. Cioè, per esempio, vi faccio un esempio banale: per la classe A, la rete che inizia col primo byte 10, quindi la rete 10. Quello che volete, e sono tutte reti private. Quindi la rete di classe A 10 non sarà mai visibile su internet. Che cosa significa questo? Significa che ogni organizzazione può fare in questo modo, può organizzare al suo interno, nella sua intranet, posso usare questo termine, ricordate? Un'organizzazione può organizzare la sua intranet con indirizzi IP di classe A numero 10. Un'altra organizzazione farà lo stesso, cioè anche un altro ente darà gli indirizzi della classe A numero 10 ai suoi computer. Attenzione, ovviamente queste reti, essendo identiche, non potranno mai mostrarsi su internet, perché non appena il router dovesse inoltrare un pacchetto non saprebbe più che pesci prendere, dice oddio, qua la rete 10 sta qua e sta là, e come faccio? Quindi queste reti, per definizione del protocollo IPv4, sono rimaste private. Appena un router vede un pacchetto di quell'indirizzo, non lo manda mai fuori, sa che deve rimanere nel perimetro della sua rete. Questo risolve però il problema delle internet. Ma quando una intranet vuole veramente uscire su internet, come fa? Non può uscire con gli indirizzi privati. Tanto per completare l'elenco, per esempio c'è un particolarissimo indirizzo di classe A che è il 127.0.0.1, 127.0.0.1, che corrisponde al cosiddetto localhost. Cioè tutti i computer che hanno il protocollo IP indirizzano se stessi con il cosiddetto indirizzo di loopback 127.0.0.1. Ogni computer è se stesso a questo indirizzo, che ovviamente è un indirizzo privato, per definizione. È il cosiddetto indirizzo di loopback localhost. Infatti se voi fate ping, il 127.0.0.1 vi risponde da sempre, perché interroga se stessa la propria scheda di rete e quindi non potrebbe non rispondere, perché i protocolli di TCP non stiamo proprio girando. La rete di classe, ripeto, di classe A numero 10 è privata. Nella classe B le reti private sono quelle che iniziano per 172.16. E ce ne stanno, diciamo, tutte quante quelle che potete immaginare. Nelle reti di classe C sono private tutte quelle che iniziano per 192.168. Infatti, se ci avete un router a casa, a DSL, scoprirete facilmente che di solito i provider danno ai vostri router a DSL sempre un indirizzo 192.168. qualcosa, che sono indirizzi di classe C privati che possono essere sicuramente assegnati a una LAN interna senza disturbare gli indirizzi esterni. Quindi ogni classe A, B o C prevede degli indirizzi privati che non saranno mai visibili esternamente alla propria internet. Però ripeto la domanda, e se io voglio uscire fuori posso mai presentarmi con l'indirizzo privato? No, perché ho la certezza che qualcun altro ce l'avrà uguale, quindi i router si confonderanno. Immaginate come se indicazioni stradali mandassero sempre da capo e non si capisse mai dove andare. Allora, per evitare questo, di solito l'organizzazione che fa uso di indirizzi privati poi mette al confine della propria rete un dispositivo, tipicamente possiamo fare il firewall, comunque un dispositivo che traduce gli indirizzi interni in un indirizzo pubblico di quel dispositivo lì, che si presenta all'esterno col suo indirizzo pubblico, uno solo. Poi, siccome quando le risposte arrivano, quel dispositivo che si trova al confine sa che sono originate da quella particolare macchina interna e gliele rimanda a quella macchina lì, però fuori tutto il traffico privato viene tradotto con l'indirizzo pubblico di questo dispositivo che si presenta all'esterno, così fa da intermediario. Infatti questo modo di funzionare si chiama NAT, Network Address Translation, traduzione degli indirizzi di rete. Un dispositivo dotato di indirizzo pubblico, uno solo, immaginate uno a fronte di 1 milione di computer interni. Uno solo, indirizzo pubblico esterno, ovviamente lui è gravato del compito di tradurre ogni volta gli indirizzi privati in indirizzo pubblico e viceversa. Però si mette il dispositivo che lo faccia. Può essere di solito il firewall che fa questo. Oppure il dato lo può fare il router stesso, se è abilitato a fare questo. NAT, Network Address Translation, traduzione degli indirizzi di rete, cioè esattamente quello che deve fare. In questo modo molte organizzazioni possono condividere gli stessi indirizzi e quindi non proliferano più gli indirizzi pubblici, riservando gli indirizzi pubblici solo ai firewall, per esempio. Infatti l'Università di Foggia, tanto per capirci, abbiamo implementato tanti anni fa, me ne occupai proprio io personalmente, fino al 99, quando attivavo l'accesso internet della nostra università, una implementazione del sistema interno di rete privata di classe A. Il nostro indirizzo pubblico con cui ci presentiamo, qualunque sia il computer dell'università di Foggia fuori, è sempre uno che un certo indirizzo pubblico ha assegnato al firewall, per cui quando poi usciamo fuori usciamo sempre con quell'indirizzo e viceversa. È chiaro che quel dispositivo si sobbarca tutto l'onere di convertire l'indirizzo interno in indirizzo esterno, non è un problema suo. Solo che questa soluzione, diciamo, non è che potrà durare in eterno, per cui si è comunque pensato di andare verso il, lo standard di piano di espressione 6. Questo standard, quindi nato dalla saturazione e frammentazione degli indirizzi TV4, adesso capite che cosa significa questa affermazione, ogni indirizzo ha 128 bit ed è quindi logicamente rappresentato da 8 gruppi di 4 cifre esadecimali, o se volete di 16 bit. Viene raggruppato in questo modo, perché ogni cifra esadecimale è corrispondente a 4 bit, 4 per 4 16, 8 per 16 128. Ok? Quindi questa volta non 4 gruppi di 8 bit, ma 8 gruppi di 16 bit. Veramente, diciamo adesso si pensa che il problema sia definitivamente risolto, però mai dire mai, perché potremmo sempre commettere lo stesso errore. Comunque, data la enorme disponibilità di indirizzi, si pensa di utilizzare il FIADRES versione 6 addirittura per attribuire in maniera pervasiva e definitiva indirizzi IP pubblici a ogni dispositivo, pure al frigorifero, in modo tale che uno da lontano possa accedere al suo frigorifero di casa e a dargli un comando IP. Insomma, l'idea è questa qui, in generale. Se non addirittura, per esempio, vi ho accennato l'altra volta, pensare di estendere internet a livello interplanetario. La NASA sta studiando un'estensione del genere, per cui anche per esempio a bordo della stazione spaziale della ricerca o altro, se un giorno faremo insediamenti permanenti sulla Luna o su Marte, noi avremo questa necessità. Quindi con 128 bit sembra che ce la facciamo. Poi staremo a vedere chi vi vedrà. In genere i primi 64 bit identificano la rete, quindi hai voglia ad avere reti. 2 alla 64esima, tanto per pronunciarlo che non posso dire che numero è, 2 alla 64esima supera il numero stimato di atomi presenti nell'intero universo, cioè potremmo dare un indirizzo ad ogni atomo dell'universo, quindi immaginate voi che si presume che non ci saranno più problemi. E i restanti 64 bit ovviamente lost, quindi poi diciamo al lost logico corrisponderà al mancato fisico alla fine. Vediamo adesso come praticamente configurare TCP/IP sul vostro computer. Ipotizziamo Windows e ipotizziamo ovviamente che voi possiate avere accesso come amministratori alla vostra macchina. Quando aprite la configurazione di rete, questo lo potete fare ad esempio andando in pannello di controllo e andando nelle proprietà di rete. Allora aprite la finestra relativa alle proprietà della connessione della scheda di rete che avete. Vi si apre questa finestra che ha tipicamente quelle tre schede, generale, autenticazione e avanzate. Nell'esempio stiamo esaminando quello che è la versione di Windows XP. Poi, come sapete, vista da fare cose non è un po' complicata, in realtà vorrebbe semplificare nella vita dell'utente, ma secondo me è anche un po' tutto qua. Questa è una versione molto più schematica e semplice, dove in particolare nella scheda generale, a parte altre voci, come per esempio client, pareti Microsoft, condivisione file e stampanti, utilità di pianificazione pacchetti, QoS, Quality of Service, trovate protocollo internet. Tra parentesi, TCP/IP. Siete mai incappati in questa? Dovreste provarci, andando, ripeto, nelle proprietà, da pannello di controllo e proprietà della rete. Quando andate con pulsante destro proprietà, poi entrate in questa. Oppure molto più semplicemente, se avete la basso a destra del System Tray, l'iconcina diciamo, dei due computerini che stanno comunicando, andate lì, pulsante destro delle proprietà e arrivate qui. Comunque sono le proprietà della connessione di rete. Quello che mi interessa in particolare non è tanto, per esempio, questa. Il primo pulsante a destra configura vi consente di operare a livello di MAC address, quindi al layer 2. Noi vogliamo intervenire adesso sul layer 3 e quindi vogliamo intervenire sul protocollo IP. Quindi selezionando il protocollo internet, poi basta cliccare su proprietà. Faccio osservare una cosa, queste due spunte in fondo alla finestra Dicono,
la prima mostra un'icona sull'area di notifica quando connesso. Mi conviene rispondere a spuntarla perché così quando c'è connessione di rete
vi si accendono i due computerini in questo modo.
Oppure anche notifica in caso di connettività limitata o assente. In quel caso vi avvisa che non, il cavo di rete è scollegato. Quindi se volete sia sapere che siete collegati e sia sapere che non siete collegati alla rete, spuntatele tutte e due, così avete un'altra possibilità. Tornando a noi, evidenziando il protocollo internet e cliccando al centro sul pulsante proprietà, si va nella scheda relativa di configurazione, che è quella che vi dicevo io prima. Allora, attenzione a capire bene il significato di queste informazioni. Innanzitutto, in alto avete due alternative. Ottieni automaticamente un indirizzo IP e di solito è così configurato il vostro computer, perché poi sarà il router ADSL a dare l'indirizzo in automatico, voi manco ve ne accorgete e ci lavorate. Oppure, se sapete ovviamente in che rete vi trovate, che indirizzo ha il vostro computer, potete selezionare la finestra successiva, utilizza il seguente indirizzo IP, ma lo dovete sapere. In questo esempio il computer in questione ha un indirizzo IP 192.168 e questo ci fa capire due cose. Prima di tutto che è una rete di classe C e seconda che è una rete privata, perché 192.168 ed è una di quelle reti, quando inizia per 192.168, una rete di classe C è privata, quindi sono indirizzi di una rete privata. Punto 1.251. Saltiamo, anzi no, non saltiamo, subnet mask. Che cosa significa subnet mask? Subnet mask significa qual è la parte dell'indirizzo che è prefisso. Allora, voi trovate nella subnet mask tanti bit a 1, o se vi leggete in decimale 255. 255 significa tutti bit a 1. E quindi tutti bit a 1, tutti bit a 1, i primi 3 byte tutti 1, significa che questa è la parte rete. Quindi una subnet mask 255, 255, 255, 0 dice che i primi 3 byte sono indirizzo di rete. Ma infatti voi già avete detto che è una rete di classe C e le reti di classe C hanno previsto che sono i primi 3 byte. Quindi quello conferma. Siccome da nessun'altra parte glielo dite, dovete dirglielo così che è una rete di classe C. Lo 0 invece dice che non è rete, è host. Quindi nel subnet mask 255 indicano il prefisso di rete, di 0 indicano lo standard. E quindi qui si capisce che di classe C l'ultimo byte è lo standard. Le cose nella pratica sono più complicate, perché non è detto che necessariamente le reti siano solo di classe A, B o C. Nella pratica, sempre dato quel problema della penuria di indirizzi, si può anche fare una, sforamento tra le classi. Ci sta la classe A in mezzo, capite? Cioè, ce n'è di tutti i tipi, non vi voglio assolutamente interessare, però immaginate che, per esempio, una rete possa avere i primi 22 bit di prefisso, non 24, per esempio. Quindi assomiglia alla rete classica, ma non lo è. Al passato la nostra struttura di rete per di voce, ha struttura 22 bit con 24 bit. Questo esempio quindi porta a reti di classe C. La terza voce dice gateway predefinito. Brutta scelta da parte di Microsoft, se vi ricordate che l'ho fatto scelta nella lezione precedente. Allora, quella parola lì va semplicemente sostituita, quelle due parole vanno sostituite con router. È il router. Cioè la mia rete ha come indirizzo del router una macchina che è 192.168.1.254. Di solito si ha l'abitudine di riservare l'ultimo indirizzo disponibile del router per dire che non di qua non c'è niente. Quindi quello è l'indirizzo del router. Gateway abbiamo visto che un termine che andrebbe riservato a quei dispositivi che traslano protocolli e non fanno routing allo stesso livello del protocollo, in questo caso qui. Vabbè, questo risolve la prima parte. Normalmente, ripeto, voi studerete, ottieni automaticamente un indirizzo IP. c'è altro.
La seconda parte invece
contiene l'informazione relativa, adesso possiamo dire quali sono i server DNS. Ogni provider internet, quindi non possiamo dare una regola generale, dipende dal provider a cui voi siete collegati, fornisce questa informazione, cioè vi dice che il vostro, l'indirizzo del vostro server DNS è in caso di guasto anche di un alternativo, quindi ve ne do un paio, e voi dovete inserire quelli che vi dà il vostro provider, qualunque sia. Se però a monte avevate messo la spunta ottieni automaticamente un indirizzo IP, allora qui non c'è bisogno, perché anche qui gli direte ottieni l'indirizzo server DNS automaticamente. Cioè o gli dite che l'indirizzo IP lo deve beccare in automatico, il DNS in automatico, e se la spiccia quindi il vostro router a DSL, oppure lì dovete, potete dare a mano se volete, però dovete sapere che cosa state facendo. Poi confermando, diciamo, se non avete sbagliato schema di indirizzamento, a quel punto il computer dovrebbe funzionare e andare in rete. Quando voi spuntate ottieni automaticamente, però, da chi ottiene automaticamente gli indirizzi? Il vostro computer. Siccome a quel punto il vostro computer non capisce niente, non sa che dietro si trova, come fa?
Allora, il vostro computer emana una cosiddetta richiesta di broadcast. Cioè il broadcast avviene, attenzione, non a livello IP, perché lui non sa ancora il livello IP. Allora scende a livello 2, a livello di scheda di rete è sicuro, c'è l'indirizzo, fa un broadcast Ethernet interrogando tutti i computer della sua rete locale finché qualcuno gli risponde dicendo sì, io sono un server, un router di DSL, no? Io sono capace di emettere indirizzi, aspetta che lo devo io. Però questo meccanismo funziona perché esiste un servizio che fa questo lavoro, che è chiamato DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Infatti, se leggiamo in italiano, il protocollo di configurazione dinamica dei computer. Infatti, il nostro computer, scendendo a livello di broadcast MAC Ethernet, fa questa richiesta generale. Qualcuno che è il server su cui gira il servizio di DHCP riconosce e risponde e manda i parametri di configurazione direttamente al richiedente. Ogni volta casomai che voi chiedete, spegnete, riaccendete domani, può darsi che vengano segnati altri parametri. Tanto voi avete spuntato ottieni automaticamente quali siano i parametri, potete andare a vedere per curiosità, ma non vi interessa. Avete la garanzia che il server vi ha segnato i parametri giusti, quindi indirizzo IP, subnet mask, gateway predefinito per gli all'interno di Windows e soprattutto il DNS. Quelle si chiamano parametri di configurazione della rete. Se non sapete quella roba non potete andare in rete. È anche possibile un'assegnazione a tempo limitato, cioè il server vi dà un indirizzo, però vale un giorno. Quindi dopo quella scadenza comunque voi, il vostro computer sarà costretto a reinterrogare la rete per avere un nuovo indirizzo. Questa assegnazione nella terminologia di DHCP si chiama lease, lease, cioè ti ho affittato l'indirizzo, non te l'ho dato per sempre, te l'ho dato in lease, dopodiché me lo devi ridare perché non funzionerà più. Infatti vedete, scaduto il tempo, il server di DHCP riassegna l'indirizzo concesso ad altri se l'host non richiede di tenere ancora l'indirizzo. Questo meccanismo. Questo comunque risolve la necessità di conoscere come è fatta la rete e che parametri ci sono. Poi però una volta che il vostro computer ha ricevuto l'indirizzo, nessuno vi viene ad andare a vedere che indirizzo ha avuto. Se vi interessa, nella solita finestrella DOS, così come con ping potete interrogare la presenza di un computer, con IP config tutto appiccicato è il comando per sapere che indirizzo avete avuto, oppure se non vi ricordate che indirizzo c'ha la macchina, se l'avete assegnato voi. Ok, vabbè, detto questo, abbiamo detto abbastanza su quello che vi interessa sapere sulla strutturazione dei protocolli, degli indirizzi di rete e vari meccanismi. Ad internet, mi avete voi quando sono conosciuto. Ad internet, che ho detto? Ad internet ci si può accedere in vari modi, abbiamo già fatto 100, ripetiamo, prima quando si poteva, oggi ormai non è più possibile, si utilizzava un modem analogico, facendo la telefonata proprio sulla linea telefonica, con velocità che non superavano i 56 kbit al secondo, ma ovviamente velocità che oggi rendono praticamente impossibile la navigazione, perché i contenuti grafici e multimediali che ormai in web sviluppo sono talmente pesanti che quelle velocità non sono più sufficienti. Si utilizzava, per chi ce l'aveva, un collegamento telefonico ma di tipo digitale, di ISDN, Integrated Services Digital Network, la famosa Nokia P1, che ha due canali a 64 kbps per un totale eventualmente aggregando le due linee di 128 kbps, ma anche questa velocità è diventata praticamente insufficiente. Il vantaggio si usava all'epoca ISDN e non si usa tuttora, chi ce l'ha. Era per esempio che avendo due linee tu potevi fare la chiamata e lasciare la linea libera verso internet. Però adesso fa la DSL, se vai con le frequenze fa la stessa cosa. Infatti la DSL, che deriva il suo nome da Asymmetrical Digital Subscriber Line, cioè linea di abbonato digitale asimmetrica, deve il suo nome alla asimmetria fra la trasmissione e la ricezione. Studiando come avviene l'utilizzo di internet da parte di un utente, si scopre che l'utente riceve molta roba, ma non trasmette quasi nulla, se non ogni tanto l'indirizzo del server che vuole raggiungere. Quindi è sprecato per il provider concedere all'utente la stessa banda in entrata e in uscita. E quindi la DSL crea una simmetria sulla linea per cui concede molta più banda in entrata di quanto non ne abbiate in uscita, al punto che ormai credo che nessun utente si preoccupi più della banda in uscita. Cioè quando voi vi dicono che avete una DSL a 7 megabit al secondo, vi dico qual è la banda in entrata per voi. Voi non sapete neanche qual è la banda in uscita, perché non è rilevante per voi, però immaginate invece una situazione nella quale voi offriate dei servizi all'esterno. Allora da voi devono uscire i dati, allora mi sono voi, perché c'è gente che ignorando questo pensa che la DSL da 2,7 megabit e 7 megabit da una parte e dall'altra, no? Se uscite con 512 kbit al secondo siete già fortunati, se uscite con quella banda lì, non vi riservano tipicamente più di quella banda lì. Comunque, la linea telefonica viene sfruttata suddividendo dei canali di frequenza, per cui contemporaneamente sul vostro cavo telefonico viaggia la voce quando telefonate, viaggia internet i dati, però su frequenze separate. Però questa separazione di frequenza avviene grazie a dei particolari dispositivi chiamati filtri ADSL, che se non vengono montati c'è interferenza tra la linea dati e la voce. Per cui se uno a casa c'ha internet sulla DSL e non ha montato i filtri a monte o a valle, appena squilla il telefono cade internet. L'avrete sperimentato sicuramente. Allora l'unica cosa che resta da fare è o montare a monte, cioè sulla bocchia principale Telecom che arriva in casa un filtro, così poi da lì fate uscire la linea DSL per la DSL e la linea telefono per il telefono, oppure se avete, volete a valle, a ogni telefono che avete in casa dovete mettere il filtro. In ogni caso dovete separare la voce da internet, se no internet cade clamorosamente ogni volta. Attualmente diciamo, i collegamenti sono diciamo, offerti fino ai classici 7 megabit e oltre, laddove possibile, per collegamenti di business vengono fatti anche 20 megabit, però dipende dal tipo di collegamento, per esempio in zone d'Italia dove il cablaggio in fibra ottica arriva in casa, arriva. Comunque anche il doppio telefonico ormai raggiunge tranquillamente i 20 megabit, il problema è se la centrale telefonica vi dà quella banda, che io sfido chiunque a testimoniare una velocità ancora oggi superiore ai 7 megabit
veramente poco riuscite a scrivere.
A che velocità? Se avete una 7 megabit, siete mai riusciti ad andare a un T5. Quindi c'è un certo di... vanno benissimo rispetto a una volta. Andavamo a 640 kbit al secondo, guarda, adesso 7 megabit 10 volte tanto. Va bene. Dipende dalle zone e dalle città. La situazione comunque in Italia è molto migliorata rispetto ad alcuni anni fa, sicuramente, perché c'è stata anche una buona ristrutturazione della rete telefonica, proprio come carica telefonici. Come vi ho già detto, vedremo che più in là il collegamento si potrà avere anche senza fili. Un altro modo, per esempio, è usare il satellite, per cui i dati vengono inviati e ricevuti attraverso la classica parabola satellitare. Alcuni megabit si riescono a raggiungere anche nel caso satellitare. Normalmente la maggior parte dei fornitori separano il canale di download dal canale di upload, cioè i dati li ricevete via parabola satellitare, mentre in uscita i vostri comandi vengono inviati via telefono, perché bisogna stare collegati al telefono, almeno prima era così. Le ultime offerte satellitari per fortuna hanno eliminato questo problema e adesso è possibile installare una parabola bidirezionale per cui sia in upload che in download si usa il satellite. Ovviamente il costo è superiore a quello di una DSL, cioè per avere qualcosa di analogo devi pagare almeno 150 euro al mese per avere una canale satellitare. Però immaginate un luogo dove non arriva proprio il telefono, non arriva una DSL. L'alternativa, il satellite risolve il problema. Laddove possibile, in Italia non è diffusissima, la fibra ottica offre una notevole ampiezza di banda, perché come abbiamo avuto modo di dire parlando delle reti, le fibre offrono velocità dell'ordine di gigabit, decine di gigabit al secondo, quindi molti utenti possono avere una larghezza di banda a una velocità notevole dove c'è fibra ottica. A Foggia, per esempio, non c'è fibra ottica, Milano, Bari, Roma, Torino, Napoli, sì, dipende da come vengono cablate le città e chi vuole investire su questo. Tipicamente, sicuramente 10 megabit sono disponibili tranquillamente con la fibra ottica disponibile. Concludiamo rapidamente con una panoramica delle trasmissioni di senza fili. Abbiamo per esempio il vecchio GPRS, General Packet Radio Service, è una trasmissione che avviene dai cellulari via onde radio, non solo dei cellulari, è un meccanismo utilizzato da dispositivi mobili in generale, con una velocità, nel caso migliore, che non supera i 115 kbps al secondo GPRS. E attenzione, così come le altre che vi dirò, sì, la trasmissione è la commutazione di pacchetto e quindi se è tariffata la quantità di dati trasmessi non il tempo utilizzato, che invece è relativo all'uso del GSM, e lì si paga l'altra tariffa. Commutazione di circuito, questo lavora la commutazione di pacchetto, d'altronde General Packet Radio Service lo dice proprio la stessa. Questa velocità insufficiente del GPRS ha fatto nascere il UMTS, Universal Mobile Telecommunication System, che è un protocollo di terza generazione che consente velocità anche fino al 3.6 megabit al secondo o al raddoppio di questa velocità nel super UMTS. Cioè, come sapete, per chi avete internet famoso e ricordate, ormai al 7.2 megabit al secondo. Poi è tutto da dimostrare che la velocità è ben raggiunta, ma almeno dal punto di vista teorico ce ne abbiamo. Infatti, questa è quella che viene chiamata la HSPA, 7.2 Mbit al secondo, High Speed Packet Access. È una velocità che in teoria potrebbe offrire addirittura fino a 14 e 8 Mbit al secondo. Oggi vengono offerti contratti a 7.2 Mbit al secondo e devo dire che io ne ho fatto uso, sono riuscito sicuramente a sperimentare comunque i 4 Mbit dove il servizio è presente. Di tutt'altra storia invece si parlando del wifi, la connessione avviene attraverso delle radio anche qui, però il wifi è come gli access point che avete a casa con l'antennina, la connessione avviene attraverso o
onde radio in generale a casa, in particolare in zone pubbliche dove voi trovate dei distributori di accesso Wi-Fi, cosiddetti hotspot pubblici. Allora, se avete un dispositivo Wi-Fi, potete collegarvi a un hotspot pubblico. Molti bar, per esempio, ho visto che offrono questo servizio in aeroporto, lo trovate sicuramente, o verso bar, che c'è verso diversi dati. Secondo lo standard che avevamo già esaminato con la delle reti, AE 802.11, nelle varie versioni fino all'ultima versione AEL, che porta fino a una velocità teorica di connessione Wi-Fi di 300 megabit al secondo. L'evoluzione finale, e ci fermiamo qui, è data dal Wi-Fi, che è una particolare evoluzione del Wi-Fi che consente alcune caratteristiche interessanti. Il Wi-Fi è limitato fisicamente nella distanza di alcune centinaia di metri, quindi si abbatte il segnale, anche se raggiunge 300 megabit al secondo il vicino. Il Wi-Fi invece, pur non superando i 100 megabit al secondo, però dirige a 150 km all'ora e soprattutto dirige fino a 70 km di distanza. E quindi ne fa la soluzione ideale per il provider che in futuro potrà offrire connettività telefonica e internet ai propri utenti via un derato senza più dover dipendere dall'ultimo miglio della rete fissa telefonica.